Matteo 27, versetti da 45 a 50. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, dicendo: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E alcuni fra i presenti, udito questo, dicevano: «Costui chiama Elia». E in quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, l'inzuppò d'aceto e, infilatela in cima ad una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Amen.
Desidero ancora rinnovare il buon sabato a tutti. Oggi viviamo una celebrazione della Santa Cena in una settimana molto difficile, molto toccante, non solo per me come pastore, ma sicuramente per le varie comunità. Abbiamo avuto dei gravi lutti, molti dolori. Uno con Tony, che è il nostro fratello che conoscevamo tutti da tanto tempo. Poi, due giorni dopo, è deceduta una sorella della comunità di Forlì, si chiamava Larissa, ucraina, 58 anni, e quando sono andata a trovarla, era nell'ospedale di Ravenna, mi ha guardato e mi ha detto: «Io so che sto per morire». E io gli ho detto sì, però mi ha detto: «Sono serena, perché per me il Signore sta per tornare, e se non ci vedremo più, ci vedremo quando il Signore tornerà». Lo aveva già detto nel mese di settembre, quando con gli anziani della comunità siamo andati a farle visita per una unzione, come si fa normalmente, l'unzione dei malati. E sembrava non essere troppo grave, però in quella stessa circostanza questa sorella ci ha accolti, noi anziani, io come pastore più gli altri quattro anziani, ci ha accolti col sorriso. E pensate, non ha mai, nonostante la malattia, non ha mai perso il suo sorriso. Quattro sabati fa, cioè un mese fa esattamente, nonostante la malattia e le difficoltà, lei è sempre venuta in chiesa, ha sempre reso testimonianza nel suo gruppo, la scuola del sabato degli ucraini, cioè anche lì, a Forlì, e ha sempre parlato della sua certezza, serenità e pace nel Signore. Un mese fa, mentre lei è entrata in chiesa, si è sentita male, è quasi svenuta, abbiamo chiamato l'ambulanza, e io sono entrato in chiesa, ma mentre entravo in chiesa ho visto l'ambulanza, quindi mi sono recato lì per capire un pochettino cosa stesse succedendo, e Larissa la stavano un attimo aiutando a riprendersi, non si sentiva bene, mi ha salutato e mi ha detto: «Ciao pastore», e mi ha salutato col sorriso, col sorriso. Aveva una forza incredibile questa donna. Poi si è addormentata, ma si è addormentata serenamente. Poi chiaramente sappiamo che abbiamo avuto anche altri lutti questa settimana. Un tragico incidente ha portato via la figlia di un nostro fratello della comunità rumena, lo sapete tutti. Abbiamo pregato con lui, con sua moglie, all'inizio del sabato. E in questo momento, nella comunità di Cesena, non so se conoscete Anna, la moglie di Mimmo, c'è un funerale proprio per la scomparsa di una madre di famiglia. Voi capite che tutte persone che quando si conoscono spariscono così lasciano sicuramente un segno, però noi andiamo avanti nella fede e facciamo questa Santa Cena in realtà anche, può sembrare strano, ricordando la morte di qualcuno. Perché la Santa Cena, in un certo senso, è anche il ricordo. Da un lato è paradossale questo, però da un lato noi la viviamo anche con gioia, ma quella gioia che è passata attraverso il grande sacrificio di Cristo Gesù. E i testi che sono stati letti, i versetti da 45 a 50 del capitolo 27 di Matteo, possiamo dire, quando Gesù dice: «Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» A mio giudizio queste sono le parole più tristi che Gesù abbia mai pronunciato in tutto il suo ministero. A volte ha pronunciato parole di incoraggiamento, anche di rimprovero, sempre con amore. Ha pianto anche su Gerusalemme e quindi ha pronunciato qualche volta delle parole tristi. Ma credo che queste siano le parole più tristi della sua esistenza, pronunciate gli ultimi istanti della sua vita. In realtà Gesù sapeva che c'era un salmo che avrà conosciuto, dove al Salmo 22 è detto così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Ecco, possiamo dire che questo salmo presenta la figura di un innocente perseguitato e circondato da avversari che ne vogliono la morte. E questo salmo è il salmo che Gesù fa suo. Era stato scritto da Davide in circostanze particolari, sapendo che c'era qualcuno che lo voleva morto, e Gesù dice la stessa cosa. Qualcuno dice: sì, Gesù recitava il Salmo 22, ma non recita solo il Salmo 22. Gesù recita e dice, più che recita, dice delle parole che sente anche, poi capiremo perché. Anche Gesù era perseguitato dall'odio. Nel testo che abbiamo letto noi vediamo che quando lui comincia a gridare, e lì qualcuno capisce che sta delirando, pensa che sta delirando. E per fermare questo delirio e per aiutarlo magari a rinvenire un pochettino, gli vuole dare una sostanza forte come l'aceto, perché magari reagisca e torni un pochettino in sé. Quindi il dare l'aceto un pochettino, aiutare Gesù a prendere coscienza di una situazione che tutti pensano sia così fuori controllo da parte di Gesù. Sta delirando. E mentre qualcuno si accinge come atto anche di bontà, perché quell'aceto, che non è gradevole, può essere considerato un atto di bontà, qualcun altro dice: ma lascia perdere, se proprio sta invocando Elia, e non invocava ovviamente Elia, se proprio sta invocando Elia, che venga Elia a salvarlo. Sapevano che Elia era in cielo, era stato rapito nel regno dei cieli, e quindi gli ebrei sapevano che Elia, forse, se veramente questo era il vero Messia, lo avrebbe salvato. Ma c'era molto sarcasmo, molta gioia nel vedere Gesù così. Molto odio. Il Salmo 22 dice anche che poi è profetico. È profetico perché nel Salmo 22 poi più in là si parla delle vesti di questo innocente che vengono spartite. E nel Salmo 22 si dice che neanche un osso sarà rotto, per cui è molto messianico. E la Bibbia lo dice che si compì quel testo. Il grido di Gesù, quando dice Dio mio, Dio mio, ed è interessante perché dice Dio mio, non dice solo Dio, dice Dio mio perché lo sente ancora suo quel Dio. Però associa queste parole: perché mi hai abbandonato? Si sente così distante Gesù dal Padre. Una situazione che non aveva mai sentito prima. Perché noi sappiamo che la caratteristica principale della vita di Cristo, oltre alla perfezione, c'è anche il non avere mai smesso di essere attaccato, essere collegato, essere connesso con il Padre, 24 ore su 24. Questa volta Gesù sente questo distacco, è la percezione di Gesù. Non che il Padre lo avesse abbandonato. Voi pensate che il Padre lo avesse abbandonato quando Gesù dice questo? Può Dio abbandonare un figlio che sta morendo? Se non abbandona noi, che siamo peccatori, figuriamoci il suo figlio. Allora dov'è il problema? Il problema è nella percezione di Gesù. Perché in quel momento Gesù sicuramente stava vivendo non soltanto gli ultimi momenti della sua vita in modo drammatico, ma sentiva su di sé il peso dei peccati dell'umanità. Volevo leggere a questo proposito dalla Speranza dell'Uomo, pagina 573, leggo una citazione, 579. Egli voleva salvare anche il più grande dei peccatori, ma in quel momento portando sulle spalle il peso del male, non poteva godere della comunione con il Padre. Il distacco dal Padre, in quell'ora suprema di angoscia, straziava il cuore del Salvatore con un dolore che nessun uomo può comprendere pienamente. La sua sofferenza morale era tanto grande, da non fargli quasi avvertire quella fisica. Perché si può morire anche di crepacuore. E in un certo senso Gesù ha sentito questo. Ora, in questo dolore Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E nella sua umanità, e ripetiamolo, la sua umanità, colui che muore sulla croce è umano, sente il dolore fisico e soprattutto morale. Gesù vive la dimensione della percezione che si differenzia dalla realtà. È interessante questa cosa, percezione di una cosa e realtà di un'altra, o della stessa cosa. Sono due aspetti diversi, perché mentre la percezione è quello che noi sentiamo nella nostra vita, nel nostro pensiero, a volte nei nostri dolori e forse anche, anzi sicuramente, con la nostra rabbia. La percezione, molto spesso la percezione che noi abbiamo non corrisponde alla realtà delle cose. E non è sempre facile capire che cos'è percezione e che cos'è realtà. A volte ciò che noi proviamo ci può sembrare realtà. Ed è sembrato anche a Gesù. Signore, mi hai abbandonato. In quel momento lì era la sua percezione, ma non era la realtà. E il Signore lascia che il figlio percepisca questo, perché lui percepisce quello che noi percepiamo. Se guardiamo degli esempi biblici, troveremo delle tantissime esperienze di uomini che hanno avuto una percezione che in realtà era diversa dalla realtà, scusate il gioco di parole. Prendete per esempio nei primi capitoli del profeta Isaia, quando Isaia si trova di fronte al trono di Dio, questo trono glorioso con i cherubini, con il fuoco che esce da questo trono, questa grandezza, dice: ho visto l'Altissimo. E chiaramente Isaia, cosciente di essere un peccatore, trovandosi di fronte alla gloria infinita di Dio, la prima cosa che dice: io non sono degno, si butta a terra, pensa che deve morire. La realtà è che Dio, con quella grandezza, si vuole manifestare nella sua misericordia e lo soccorre attraverso un tizzone ardente che gli tocca le labbra e gli cambia la visione. Ma Isaia è convinto che deve morire perché è un peccatore. Oppure pensiamo a Elia. Elia, oggi qualcuno ha letto per la conclusione della scuola del sabato, i bambini, no? Quell'episodio nel Monte Carmelo, il Dio che si manifesta. Però poi Elia fa delle cose anche terribili, lo sappiamo, verso i profeti di Baal, e dovrà scappare. Elia è convinto che ormai la sua vita è finita. È convinta che lui non deve più vivere. È convinto che il suo destino è segnato. Percepisce ormai la morte intorno a lui, percepisce la solitudine, percepisce il dolore, percepisce le cose peggiori nella sua vita. Ma qual è la realtà? La realtà è tutt'altra, che Dio si ricorda di lui, che Dio lo soccorre, lo nutre e si prende cura di lui, anche nella sua solitudine. Oppure anche nel male, Saulo, quando ancora si chiamava Saulo e perseguitava i cristiani, poi sappiamo che Dio gli cambierà il nome, Saulo era convinto, lui percepiva nel cristianesimo, nei cristiani, negli uomini convertiti a Cristo, un pericolo. Quelle persone erano pericolose perché potevano creare un problema enorme all'Israele di quell'epoca. La percezione di Saulo era quella che il cristianesimo era un pericolo da affrontare, possibilmente da annientare. Ma qual era la realtà? Era sicuramente diversa. E anche Gesù prova una percezione che è un po' diversa dalla realtà. Non era mai successo. Perché dobbiamo dire che nella vita di Gesù, la percezione delle cose di Gesù ha sempre coinciso con la realtà. Questa volta no. Sapete perché? Perché Gesù sta portando il peso dei peccati. Perché Gesù sente questo dolore morale, spirituale, su di sé. Perché Gesù sente i peccati su di sé. Allora noi comprendiamo che se c'è qualcosa che ci impedisce di fare collegare bene la realtà con la percezione che abbiamo, è proprio lo stato di peccato in cui viviamo. E il nostro stato di peccatori ci porta talvolta a guardare una cosa, identificarla come se fosse realtà. Ma per il peccato che è in noi e che ci limita, quella percezione non è reale, è la nostra percezione. Normalmente noi diciamo che Gesù prende su di sé le colpe. Sapete, questa espressione è molto usata. Farei un attimo attenzione, perché io personalmente non amo pensare al Cristo che prende su di sé le colpe. Perché lui è sempre stato, anche dalla scrittura stessa, considerato innocente, non colpevole. Però Gesù prende su di sé tutte le conseguenze delle colpe, che è ben diverso. È vero che lui ci purifica dalle nostre colpe, ma quelle colpe, dice Paolo, quell'atto accusatorio che sono le nostre colpe, Gesù l'ha inchiodato. Sapete quel testo che a volte è difficile, perché alcuni lo vedono come l'atto accusatorio a noi ostile in Colossesi, come se fosse la legge di Dio. Dio ha messo la legge, va bene, sulla croce. Allora così qualche volta noi avventisti chiamiamo il valore di tutta la legge, come abbiamo visto anche oggi nella scuola del sabato, a volte ci confrontiamo con questa visione, no? Cristo ha abolito la legge morendo sulla croce. Quel documento a noi ostile l'ha inchiodato sulla croce. In realtà il documento ostile non è la legge. Perché Paolo poi dirà tante altre volte che la legge, il comandamento è santo, è giusto e buono. Non è la legge che Dio abolisce. D'altra parte l'Apocalisse 14:12 dice: coloro che hanno la fede in Gesù o di Gesù e osservano i comandamenti di Dio. E allora i comandamenti di Dio non sono stati inchiodati sulla croce, ci sono. Ma quello che Gesù inchioda sulla croce sono le conseguenze del peccato, che le prende su di sé, piuttosto che lasciarle a noi. Lui accetta le conseguenze del peccato, lui non doveva morire, perché l'Antico Testamento lo diceva più volte: colui che pecca è colui che morirà, l'anima che pecca è Ezechiele, l'anima che pecca è colei che morirà. Allora, perché Gesù è morto se non ha peccato? Perché ha accettato lui stesso, nella sua umanità, di prendere le conseguenze delle colpe. E ogni colpa porta delle sue conseguenze. E Gesù queste conseguenze, guardate che è molto importante capirlo questo, perché il perdono, noi siamo perdonati per le nostre colpe. Però le conseguenze le teniamo. Io posso essere perdonato da Dio se maltratto mia moglie, non so se poi mia moglie mi perdonerà, però se le chiedo scusa e non lo farò più forse, ma non lo faccio. Però la conseguenza può essere quella che maltrattando mia moglie io non sarò più con lei, maltrattando i miei figli loro probabilmente non avranno più quella fiducia e quella stima, poi magari posso chiedere scusa, ma ci sarà sempre una paura, una mancanza di serenità, di pace, è una conseguenza e Dio non me la toglie. Non me la toglie la conseguenza. Quindi la conseguenza, vedete, è peggio del peccato. Perché il peccato può essere tolto, ma la conseguenza a volte rimane. Se io bevo dell'alcol e vado a schiantarmi su un albero con una moto e poi mi rompo, la colonna vertebrale e proprio per questo vado a finire su una sedia a rotelle, il Signore mi perdonerà anche per quell'errore che ho fatto, per non essere stato attento, ma se rimango su una sedia a rotelle ci rimarrò, quella è la conseguenza, e ci rimarrò finché il Signore non mi darà un corpo nuovo. Quindi le conseguenze sono gravi, perché a volte rimangono per sempre, e Gesù le ha prese su di sé, le ha subite lui, le ha accettate. Subendo queste conseguenze, sapete qual è la più grande conseguenza della nostra vita, degli nostri errori? Sapete qual è? È il distacco dal Padre. anche se il Padre lo sentiamo, perché abbiamo Cristo Gesù che è mediatore, che avvicina a noi il Padre e ci fa avvicinare al Padre. Cristo Gesù mediatore è colui che avvicina la divinità all'umanità che si è allontanata, questo sì, ma comunque c'è un distacco che si è creato nell'Eden dopo il peccato. Ecco, Gesù percepisce l'abbandono del Padre perché sta subendo le conseguenze del peccato. Ora, quando parliamo della Santa Cena, e quando Gesù dice nell'ultima cena, prendetene, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il pane e il vino. Pensate che i discepoli avevano coscienza piena di quello che Gesù stava facendo? Addirittura noi abbiamo delle prove che neanche Pietro aveva capito cosa significasse la lavanda dei piedi. Perché quando si avvicina a tutti a lavare i piedi, Pietro dice, tu lavare i piedi a me? No, no, te li lavo io. E Gesù dice, no, se tu non ti fai lavare i piedi, tu non avrai parte con me. Allora lavami tutto. Vedete come esagerava sempre Pietro. Perché la sua conoscenza, la sua coscienza sulla lavanda dei piedi non era ancora totale. Poi Gesù dirà, io vi do un esempio perché lo facciate anche voi. E come non ha capito Pietro, probabilmente anche altri discepoli sono rimasti un po' perplessi nel vedere Gesù lavare i piedi a loro. E posso immaginare che probabilmente non hanno neanche capito cosa voleva dire Gesù quando diceva questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Però hanno detto, Signore, noi ti saremo sempre vicino, non ti abbandoneremo mai. In realtà lo hanno abbandonato, erano pronti a farlo con le intenzioni, erano le migliori intenzioni, ma con i fatti no, perché è morto in solitudine. Talmente in solitudine che ha sentito il distacco, non soltanto da coloro che lo dovevano sostenere, che dovevano pregare per lui e non hanno pregato per lui perché si sono addormentati, ma ha sentito anche il distacco dal Padre per questo peso del peccato che porta delle conseguenze terribili. Perché mi hai abbandonato? Sapete, in realtà non c'è una risposta, perché Gesù poco dopo grida e muore. Vado verso la conclusione. Abbandonare è un atto terribile. Abbandonare significa aver fatto una scelta buona all'inizio e averla cambiata. Avere creato una condizione ideale e poi averla rinnegata. Un uomo che abbandona la moglie, un padre che abbandona i figli, una persona che abbandona la fede. Il verbo abbandonare significa prendere in considerazione che c'è sicuramente una buona scelta iniziale che serve per la nostra vita, ma cambiarla. Gesù non è stato abbandonato dal Padre, perché il Padre non aveva cambiato idea. Però ci sono alcuni versetti che voglio leggere dal Nuovo Testamento. Per esempio in Apocalisse 2:4, alla lettera di Efeso, è detto: ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. C'è l'abbandono, avevi fatto una scelta e quella scelta non l'hai mantenuta. E ti sei fatto del male da solo, oltre che aver fatto del male agli altri. Quando c'è un'azione di abbandono, si fa del male agli altri, ma si fa del male anche a se stessi. Paolo scrive a Timoteo, capitolo 4, versetto 16, nella mia prima difesa, perché Paolo aveva molti accusatori, diceva, nessuno si è trovato al mio fianco. Nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato però, non ne faccio una colpa. Gesù ha detto non imputare loro questo peccato. Anche Paolo, verso coloro che lo hanno abbandonato, non lo hanno sostenuto nelle sue catene, non ha voluto fare una colpa, però constata che c'è una situazione di abbandono. E poi in Ebrei, al capitolo 10, due volte viene usato questo termine, sto usando soltanto alcuni versetti, ma potete trovare molti di più. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Non abbandoniamo la nostra comune adunanza. Significa che se prima avevamo delle abitudini che ci portavano a essere nella nostra comunità, non abbandoniamo questa scelta. Non abbandonate, dice poi al versetto 35, non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Quindi l'abbandono è un rischio. È un rischio. Allora Gesù dice: perché mi ha abbandonato? Quella è la sua percezione. Perché Gesù ha sentito il peso delle conseguenze, non la realtà. E allora concludo con questa domanda, che vuole essere forse un po' provocatoria per me e per voi, e dico solo questo: e se fosse Dio a implorare a me, ti prego non mi abbandonare. Un giorno tu sei stato contento di scegliermi. Un giorno tu hai accettato Gesù Cristo nella tua vita. Un giorno tu hai capito quanto era importante avvicinarsi a Dio per la tua vita. Ti prego, non mi abbandonare. Perché non è Dio che abbandona noi, siamo noi che abbandoniamo Dio. Noi, fratelli e sorelle, vogliamo partecipare a questa Santa Cena perché vogliamo affermare che non vogliamo abbandonare Dio. Ma noi partecipiamo a questa Santa Cena perché abbiamo anche la certezza che Dio non ci abbandona, come non ha abbandonato Gesù. È vero, Gesù era un essere umano, ha avuto un momento di debolezza, non di peccato però, non di peccato, di debolezza, ma per le condizioni che viveva. Anche noi qualche volta percepiamo delle cose che non corrispondono alla realtà e dobbiamo riflettere sulla differenza tra quello che noi percepiamo e quello che è una realtà. Il Signore ci illumini in questo, ma c'è una grande realtà che noi non possiamo vivere solo come percezione, e che Gesù ci ama, ha dato la sua vita, e noi vogliamo celebrare questa Santa Cena e fare la lavanda dei piedi perché sappiamo che Lui non ci abbandona. Che il Signore ci benedica. Amen.